tante sedie vuote, ma grazie al Signore che Lui garantisce sempre la sua presenza, non su base del numero, ma sulla base di coloro che si radunano e che si radunano nel nome prezioso del Signore Gesù. Nel Cantico dei Pellegrinaggi, Salmo 130, ad un certo punto è scritto: «O Signore, se Tu tieni conto delle colpe, chi potrebbe reggere davanti a Te?» A un certo punto poi dopo dice: «Ma presso di Te c'è perdono affinché Tu sia temuto». Lo Spirito Santo portò a scrivere questo passaggio nella parola e a convincere lo scrivente che se lui dovesse presentarsi davanti a Dio sulla base delle proprie azioni, delle proprie opere, del proprio comportamento, della propria moralità, per certo lui non avrebbe potuto reggere alla presenza del Signore. Ma se si fosse fermato soltanto alle colpe, sarebbe potuto cadere in depressione e riconoscere l'impossibilità di potersi accostare davanti a Dio. Ma grazie al Signore, perché lui poi ha conosciuto l'esperienza di sapere che Dio è grandemente disponibile nel tracciare una strada per consentire all'uomo peccatore di potersi accostare davanti a Lui, e questa strada non è la strada di una religione, non è la strada di un'etichetta denominazionale, ma questa strada è la strada del perdono. Il perdono di Dio, la natura del perdono di Dio è una natura straordinaria, e il perdono di Dio non è autosuggestione, non è un autoconvincimento, il perdono di Dio non è un'astrazione filosofica, un pensiero astratto, ma il perdono di Dio ha un impatto forte nella vita di colui che ne è beneficiario. Un giorno il Signore Gesù, vedendo la fede di uomini che stavano portando alla sua presenza un paralitico, disse, veduta la loro fede: «O uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati». Ad un certo punto questa dichiarazione provocò un grande nervosismo all'interno degli scribi e dei farisei, perché loro riconoscevano il fatto che soltanto Dio potesse perdonare i peccati, e quindi accusarono il Signore Gesù di bestemmiare. Allora a un certo punto il Signore Gesù, per avvocare e rafforzare la sua autorità, disse: «Che cosa è più facile secondo voi dire? I tuoi peccati sono perdonati, o uomo, alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina?» Sicuramente che cosa avremmo risposto noi? È più facile dire: «I tuoi peccati sono perdonati». Perché? Perché ha poca consistenza e poco aspetto da un punto di vista pratico. Beh, il Signore, per rafforzare la sua autorità messianica e il suo essere Dio, seppur incarnato, affermò: «Uomo, alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina». E quindi in quel gesto, in quel comando, a cui fu seguito l'ubbidienza di quest'uomo, vediamo che ci fu un grande sconvolgimento nella moltitudine presente. Tutti furono presi da stupore e si chiedevano: che cos'è mai queste opere che compiono il Signore? Perché? Perché, vedete, sta identificando la portata della dichiarazione del perdono dei peccati ad un impatto visivo, pratico, attraverso la guarigione di quest'uomo, che non può non suscitare stupore e meraviglia. Perché quando il perdono entra nella vita di una persona, questo perdono sconvolge la vita di questa persona, e questa persona non è più quella precedente. Noi sappiamo che nel momento in cui noi conosciamo il Signore e abbiamo capito la nostra condizione di essere peccatori perduti e ci siamo aggrappati a quella croce e abbiamo invocato il Signore Gesù quale proprio personale salvatore, conosciamo che abbiamo ottenuto il perdono dei peccati. e abbiamo conosciuto questo stato di grande beatitudine, proprio il perdono dei peccati. E in quel momento il perdono dei peccati ci permette di sottrarci dall'ira di Dio che era sopra di noi. E sappiamo che quando noi abbiamo fatto sul serio, e non abbiamo semplicemente recitato delle paroline che non avrebbero alcun valore, ma quando il nostro cuore è stato spezzato per la potente opera dello Spirito Santo che ci ha convinto di peccato, di giustizia e di giudizio, noi riconosciamo il bisogno di piegarci davanti a quella croce e invochiamo il sangue del Signore Gesù che ci purifica da ogni peccato. Dirà Giovanni nella sua prima epistola che chi dice di non essere, di non aver commesso peccato inganna se stesso e la verità non è lui. Ma chiunque confessa il proprio peccato, egli è fedele e giusto da rimettere, perdonare i propri peccati e purificarci da ogni iniquità. Questa è la grande garanzia. Quindi in quel momento c'è proprio un momento in cui Dio toglie la condanna che era sopra di noi. Ma come è stato anche ricordato in precedenza nelle preghiere e nell'introduzione, non significa che da quel momento non peccheremo più. Non significa che il peccato è il bisogno di ricevere perdono non per la salvezza, ma per il ripristino di una comunione, non ne abbiamo più bisogno. Difatti più avanti Giovanni dirà sempre questo: fratelli, io vi scrivo queste cose affinché non pecchiate, però se qualcuno pecca, ecco, egli è ancora una volta disponibile a poter perdonare. E quindi ci insegna che se è vero che una cosa è la crocifissione dell'albero, cioè della nostra natura peccaminosa, e un'altra cosa è il bisogno nel cammino di essere continuamente purificato e perdonato per i peccati, per i frutti che purtroppo ancora si manifestano, è anche vero che al di là di due situazioni che dobbiamo tenere sempre ben distinte, è anche vero però, fratelli e sorelle, che la natura del perdono non cambia. Nella natura del perdono di Dio è qualcosa di straordinario, e più ci soffermiamo su questa realtà e più ci rendiamo conto di quanto avremo bisogno di buttarci con la faccia a terra e dire: Signore, veramente tu sei un Dio di grande benignità e perdona i peccati e guarisci le infermità, come dice nel Salmo 103. Nella natura del perdono di Dio troviamo tutte le caratteristiche presenti in Dio: un Dio misericordioso, un Dio lento all'ira, un Dio di grande benignità, ma anche troviamo la santità e la giustizia di Dio, sapendo che il perdono di Dio non è una passata di un panno togliendo la polvere, ma il perdono di Dio ha visto un corpo spezzato, un sangue versato, e ci fa capire che è stato un fatto grandemente serio. Ma grazie al Signore che nei momenti in cui, ripeto, abbiamo gridato al Signore, Lui attraverso quest'opera ci permette l'apertura di un credito illimitato presso cui possiamo appropriarci ogni qualvolta pecchiamo. Che bello, fratelli e sorelle, tutto questo, e dovrebbe suscitare noi. Ovviamente il perdono di Dio non è una licenza a peccare, perché poco dopo, sempre Giovanni nella sua epistola dice: chiunque è nato da Dio non persiste nel peccato, perché il seme di Dio in lui non pecca. E quindi ci fa capire che se il perdono di Dio, come molto spesso viene frainteso, e diventa una autorizzazione, una licenza a peccare, molto probabilmente tu non hai conosciuto, e io non ho conosciuto, che cosa sia veramente la natura del perdono di Dio. E all'interno della scrittura ci sono dei brani che vogliono portarci e vogliono accompagnarci sempre di più nella comprensione di questo perdono, che, ripeto, a prescindere dalla fase, sia esso per la salvezza, sia esso per un cammino che ripristina la comunione con Dio, non cambia la natura del perdono, perché ha in sé sempre degli elementi che contraddistinguono sia in quel momento e sia successivamente, sapendo però che in quel momento iniziale ovviamente noi ci mettiamo al riparo dall'ira di Dio, in quel momento successivo noi invece rinnoviamo ogni volta il bisogno di ripristinare la nostra comunione con il Signore. E ci sono C'è un passaggio nella scrittura particolarmente impattante, particolarmente forte, che ci accompagna all'interno di quello che è la natura del perdono di Dio. E quindi vi invito ad aprire la parola di Dio nel Salmo 32, Salmo particolarmente conosciuto, 11 versetti. Ovviamente per brevità di tempo non avremo la possibilità di esaminarlo in tutti i suoi aspetti, ma vogliamo soltanto concentrarci in quello che è l'essenza è la natura di un vero perdono che Dio accorda. Quindi apriamo nel Salmo 32, leggiamo: beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata e il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui il Signore non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano tra i lamenti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me. Il mio vigore inaridiva come per usura d'estate. Davanti a te ho ammesso il mio peccato e non ho taciuto la mia iniquità. Ho detto: confesserò le mie trasgressioni al Signore, e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Perciò ogni uomo pio ti invochi mentre può essere trovato, e qualora straripino le grandi acque, esse per certo non giungeranno fino a lui. Tu sei il mio rifugio, tu mi proteggerai nell'avversità, tu mi circonderai di canti di liberazione. Pausa. Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Non siate come il cavallo e come il mulo che non hanno intelletto e che la cui bocca bisogna frenare con morso e con briglia, altrimenti non ti si avvicinano. Molti dolori subirà l'empio, ma chi confida nel Signore sarà circondato dalla sua grazia. Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti, gioiti voi tutti che siete retti di cuore. Il Signore benedica la sua parola ai nostri cuori, un salmo conosciutissimo, un salmo che, come sappiamo, dovrebbe essere stato scritto all'interno di una fase particolare della vita del re Davide, quando a seguito sia del duplice peccato di adulterio, di omicidio, indotto, diciamo così, dovette vivere una delle conseguenze più particolari nella propria vita. Ed è un salmo, appunto, che viene intitolato La felicità del peccatore perdonato, un salmo che viene introdotto con una grande esclamazione di gioia e di sazietà e di appagamento. Beato l'uomo. Questa realtà viene descritta da un uomo che aveva un certo peso all'interno della società in cui viveva, visto che era un re, a cui non mancava successo, a cui non mancava prestigio, a cui non mancava un seguito. E quindi noi ci saremmo aspettati da un uomo così in vista che la fonte della vera beatitudine potesse essere ricercata all'interno della sua condizione sociale. Beato l'uomo che ricopre il re di Israele, beato l'uomo che ha ammassato oro, ricchezze. E invece vediamo che un uomo che esprime il fondamento della beatitudine di ogni uomo, vedete, non beato me, beato l'uomo, quindi ci parla proprio di uno stato di appagamento, di piena soddisfazione, che può essere vissuto non da alcune persone, ma dall'uomo in genere. E questo ci racconta proprio l'esperienza di un uomo che vuole raccontarci, vuole esprimerci tutta la sua sazietà, appagatezza, quando è entrato in questo stato di beatitudine a seguito del perdono. Badiamo bene, Davide, quando poi verrà perdonato il peccato, il duplice peccato di cui abbiamo descritto brevemente poco fa la realtà e i contorni, non è che vede eliminate le conseguenze di quello che lui ha vissuto e ha prodotto. Nel senso che lui non dice: beato perché io adesso ho ripristinato non soltanto la mia comunione con il Signore, ma il Signore ha eliminato anche tutte le conseguenze di quello che io ho fatto. No, Davide da quel momento vedrà nella sua casa degli eventi che sconvolgeranno la propria eredità. E da quel momento nella casa di Davide la spada sarà il segno che avrebbe contraddistinto tutta la vita dei suoi familiari. Eppure quest'uomo non fa cenno alle conseguenze o alle esenzioni legate al suo atto, ma lui si concentra soltanto sul fatto di sapere che adesso è beato perché ha ricevuto il perdono dei peccati. Cioè, in sostanza, Davide smette di guardare anche le conseguenze che inevitabilmente sono legate alle azioni che lui ha commesso, ma lui si concentra invece sull'ottenimento del ripristino della comunione con Dio. Vedete, ci sono delle azioni, delle peccati, che potremmo, le cui conseguenze potremmo cucircele addosso per il resto della vita. Perché il perdono dei peccati non significa eliminazione delle conseguenze e delle sanzioni ad esse collegate. Ma è bello sapere che quando tu però hai ottenuto il perdono dei peccati, tu ti concentrerai su quella comunione con Dio che è più forte, crediamoci, anche delle conseguenze che dovremmo pagare a seguito di quegli atti. Non so se sono stato chiaro. È un aspetto fondamentale. E infatti Davide dice proprio questo: beato l'uomo. Non che non riceverà le conseguenze, le sanzioni per quello che ha commesso, ma la cui trasgressione è perdonato, il cui peccato è coperto e a cui Dio non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Cioè si concentra proprio su questo, si concentra sul fatto di sapere, e questo fa la differenza tra un uomo secondo il cuore di Dio e un uomo che purtroppo non lo è. L'uomo secondo il cuore di Dio è quell'uomo che è quella donna che riconosce il valore supremo della comunione intima con te, con il Signore. E quando questa comunione intima con il Signore, per qualunque motivo, viene spezzata, la prima cosa che tu avverti è il peso di ripristinare questa comunione. Perché a te quello che conta è ripristinare la relazione intima con Dio. E vedete, utilizza alcune espressioni che potrebbero apparire sinonimi, ma sono in realtà rafforzativi e sono esaustivi di quello che è la manifestazione della corruzione completa dell'uomo. Vedete, trasgressione, peccato, iniquità. E poi c'è anche inganno. Tre elementi che potrebbero apparire sinonimi. In realtà sono tre sfaccettature diverse di quello che è la natura corrutta dell'uomo. La trasgressione a che cosa richiama, secondo voi, la trasgressione?
La ribellione.
A ribellione, vabbè. Violazione, obbligo. Avete mai ricevuto delle multe a casa? Che cosa è scritto, Gerardo? Il trasgressore è chiamato a pagare, perché sta dicendo tu ti sei ribellato, hai violato. Il peccato ci parla invece dello sviamento, del mancare il bersaglio, di una via che si instaura verso un bersaglio che è stato mancato. L'iniquità, iniquo, è il contrario di equo. E quindi a che cosa richiama? Al pervertimento della giustizia. Tre elementi che potrebbero dirci quasi una ripetizione. In realtà non sono una ripetizione, ma sono aspetti che vogliono, e nella loro radice ebraica assumono proprio questo contorno, che vogliono dare senso di completezza di quello che è la corruzione dell'uomo. Ma la cosa importante è che la trasgressione, il peccato e l'iniquità, che richiamano, se vogliamo, ad atteggiamenti, a comportamenti esterni, siano però riconducibili ad un atteggiamento interiore che è quello che fa la priorità davanti a Dio, nel cui spirito non c'è inganno. Davide nel Salmo 51 ricorderà che Dio ama la verità, dove? Sulla bocca? Nell'intimo. E infatti dice, insegnami la saggezza nel mio cuore. Perché noi a mostrare maschere, a mostrare anche un certo tipo di salvaguardia della nostra immagine siamo bravi, ma quello che Dio conta è quanto nel nostro spirito non ci sia un inganno. E quindi ci presenta proprio questa realtà. Signore, io ti ringrazio. Io e benedetto grandemente l'uomo che riesce a scoprire questo stato di grande beatitudine. Uno stato di grande beatitudine che è riconducibile, ripeto, non alla sua condizione sociale e né al fatto che lui, Dio, abbia eliminato le conseguenze delle sue azioni efferate, ma perché tu hai perdonato. Allora questa è una esplosività che può vivere soltanto chi ha vissuto e ha goduto di questo ripristino della comunione con Dio. Ma per essere grandemente ed entrare in questo stato di beatitudine, per vivere questo stato di somma beatitudine, c'è un passaggio importante, e cioè che alla base ci sia una presa di consapevolezza, una presa di coscienza profonda, non soltanto che le proprie azioni siano sbagliate, ma che queste azioni siano ripugnanti agli occhi di Dio. Davide non racconta la sua esperienza che lo ha portato in questo stato di beatitudine descrivendolo come una semplice preghierina. Sapete, spesso c'è la tendenza a poter chiedere perdono ai propri peccati con una grande leggerezza e una grande superficialità. Anche alzata di mano, ognuno, oppure per magari buttare, adesso c'è un'altra moda, buttare il legnetto nel fuoco, cioè ci sono tanti aspetti che caratterizzano un po' questa scelta, mentre la realtà di una vita che fa sul serio con il Signore avvertirà il peso di quella mano di Dio che la senti che ti sta opprimendo. Potremmo apparire pesanti, potremmo apparire retrocrati, potremmo apparire persone del Medioevo, però la realtà è che chi viene convinto dallo Spirito Santo di Dio quanto ha peccato vive questa realtà nella propria vita. E Davide quindi ci racconta che non chiama i suoi errori, non siamo i suoi peccati errori o sbagli, ma apre il cuore davanti a Dio, perché sa benissimo che lui potrà mentire davanti agli altri, che lui potrà nascondersi davanti agli altri, ma quando il proprio cuore è aperto davanti a Dio, Dio conosce ed entra all'interno della tua intimità e fa venire fuori tutta la sua sofferenza. Vedete, il perdono dei peccati è la più grande medicina che l'uomo potrebbe sperimentare. Si racconta, lo leggevo in una, ascoltavo un messaggio di un fratello che racconta di un'esperienza, cioè, che lui ha vissuto intervistando e ascoltando un'intervista di uno dei responsabili di un ospedale psichiatrico a Londra, in Inghilterra, e racconta che questo responsabile raccontava il fatto che molti dei malati presenti in queste strutture psichiatriche non siano malati perché effettivamente avessero delle menomazioni mentali, diciamo così, ma perché molte di queste persone si sono trascinate nel corso degli anni delle sofferenze, delle amarezze, che non gestendole hanno provocato in loro un senso di colpa talmente pressante che hanno prodotto uno svuotamento sempre di più della loro mente e li ha portati a vivere uno stato di completo abbandono e di completo deviazione di pensieri, di atteggiamenti, e questo purtroppo è una grande malattia. Oggi vediamo tanti disastri intorno a noi, di situazioni e di atti che all'apparenza potrebbero dire, ma che cosa gli è passato per la testa a questa persona? Beh, fratelli, impariamo a leggere dietro a certe tragedie, dei trascorsi, dei percorsi, e noi scopriremo all'interno di questi percorsi un disagio provocato da situazioni di sofferenza interiore, di amarezza e di grande disagio, che potrebbero essere stati, che avrebbero potuto vedere il perdono dei propri peccati per alleggerire questo grande senso di colpa, ma che purtroppo il principe di questo mondo ottenebra le menti, i cuori, gli occhi delle persone, facendoli vedere che non c'è più una via d'uscita. Ma questo salmo ci dice che invece c'è una via d'uscita, e questa via d'uscita e chiedere perdono a Dio dei propri peccati. Non pensiamo di essere troppo forti e non pensiamo di essere coloro che gestiscono la propria vita pensando di essere il padrone, ma abbandoniamoci con le nostre debolezze davanti a Dio, riconoscendo il bisogno che il perdono di Dio ci restaura, ci forma e ci guarisce mentalmente e nel nostro spirito. È questo che quello fa Paolo. Però Davide dice: io ho confessato le mie trasgressioni, quindi si appesantiva. È bello vedere questo, perché nella scrittura vediamo che tante volte la tendenza e l'inclinazione dell'uomo sia quello di non fermarsi e confessare le proprie trasgressioni e avvertire il peso di quello che si è fatto. Basti pensare già nell'origine nel giardino. Che cosa vediamo all'indomani della violazione, della trasgressione di Adamo e di Eva? Che quale fu la reazione naturale di questa di nostri primogenitori? Fu quello di nascondersi. Di nascondersi. Oppure vediamo l'esempio di un Saul, il quale, avendo avuto, essendogli stato denunciato il suo peccato, ad un certo punto che cosa dice a Samuele? Perdona il mio peccato, però onorami davanti alle persone. Beh, davanti al popolo. Beh, fratelli e sorelle, quanto è bello invece vivere un'onestà di cuore, dove ti butti con la faccia a terra e dici: Signore, io avverto questo peso. E a seguito di questo peso io voglio confessare i miei peccati e tu mi potrai perdonare. Allora, dal versetto 6, invece il versetto 7 ci parla quindi di questo stato, ci parla di una delle conseguenze più belle. Innanzitutto, quando tu vivi questa esperienza e quando tu vivi la beatitudine, questo stato di beatitudine straordinario, ad un certo punto tu non puoi fare altro che fare un appello alle persone. Ogni uomo pio, e poi dice ancora nel versetto 11, rallegratevi nel Signore ed esultate giusti. Non, questo stato di beatitudine, possiamo dire, è fortemente contagioso. Perché quando tu godi di questo stato di beatitudine, tu avvertirai il bisogno di dire: o uomini pii, o giusti, non per le loro capacità, la loro moralità, ma perché anche loro sono state sempre perdonate dal Signore, invocate il Signore mentre lo si può trovare. È bello tutto questo. Diventi proprio una testimonianza. Ma quello su cui vorrei soffermarmi è che in questo perdono, in questo ripristino della comunione, c'è qualcosa di bello. Quando anche le grandi acque straripino, essi per certo non giungeranno fino a Lui. Tu sei il mio rifugio, tu mi proteggerai dall'avversità, tu mi circonderai di canti di liberazione. Che cosa vediamo qui? Vediamo l'essenza di questo stato di beatitudine. Quando tu ripristini la comunione con il Signore, tu godrai di una realtà, e io godrò di una realtà straordinaria. Vedere Dio come il nostro rifugio, la nostra protezione e la nostra liberazione. Soltanto nel vero perdono, nella natura del perdono di Dio, c'è rifugio, c'è protezione e c'è liberazione. Ma quando non si è sperimentato tutto quello che abbiamo detto prima, la protezione, l'assistenza, la liberazione sarà soltanto qualcosa di vago. E allora tu sai bene che quando tu sei in pace, perché hai visto il perdono dei tuoi peccati, tu esprimi dei canti di liberazione. Quello che stamattina dovremmo fare e quello che staremmo facendo, se è successo veramente questo, risiede proprio nel bisogno di presentare dei canti di liberazione, perché tu senti proprio la liberazione che Dio ha compiuto nella tua vita, e tua bocca non può rimanere in silenzio, comunque il tuo cuore non può rimanere in silenzio, e tu vivi la bellezza di sapere tutto questo. Però poi, ecco, stiamo cercando di restringere perché ovviamente il tempo corre, però la cosa bella è che c'è poi un'altra pausa dal versetto 7, e la pausa dal versetto 7 è una pausa ancora più forte rispetto a quelle presenti nei precedenti versetti, versetto 4 e versetto 5, perché qui adesso la palla passa al Signore. E grazie a Dio che c'è liberazione, grazie a Dio che c'è protezione, c'è sostegno, rifugio, però a un certo punto la parola passa al Signore e dice: io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare, e io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Ah, quindi questo che cosa ci insegna? Che il perdono di Dio non è poi un atto con il quale poi il Signore ti dice: vivi a modo tuo, perché il perdono di Dio non ti introduce all'interno di un'autodeterminazione della tua vita, anzi, proprio perché tu hai toccato con mano i fallimenti della tua vita e tutte le conseguenze sono ancora sulla tua pelle, il primo bisogno che tu avvertirai è dire: Signore, se ho fatto tutti questi guai perché ho gestito la mia vita a modo mio, beh, io avvertirò con grande piacere il consiglio del Signore. Io ti insegnerò e ti indicherò la via per quale combinare e ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Che bello! La natura del perdono di Dio prevede all'interno della sua essenza proprio la pedagogia di Dio nella tua vita. E sai che hai bisogno di non sbagliare? Non che non sbaglierai, ma cerchi di essere molto prudente in quello che sono le tue scelte, le tue azioni, sapendo che hai bisogno di una saggezza che proviene dall'alto. E se questa saggezza che proviene dall'alto, ne manchiamo. Che cosa ci dice Giacomo? Che la possiamo chiedere con fede, sapendo che Dio dona a tutti liberatamente. Non sempre, fratelli e sorelle, sappiamo quello che sono i passi da fare, o tutto è a livello meccanico già sintonizzato. No, siamo esseri limitati, siamo persone limitate, ma il perdonato avrà una grande lezione, ricaverà una grande lezione dal suo passato e da questo perdono. Io voglio fare i passi con grande cautela e con grande prudenza, sapendo, Signore, che ho bisogno della tua saggezza e dei tuoi consigli. E se tu non parti con noi, io non mi muoverò da qui. E poi ci presenta un avvertimento presentando due animali. Sapete che Dio ha una grande fattoria. Vedete quanti animali che sono all'interno della scrittura. Dio ha una grande fattoria e noi siamo gli animali suoi. E ci sono quelle pecore docili, quelle pecore che vengono accarezzate e sono grandemente ubbidienti. Però nella fattoria di Dio ci sono anche tanti animalini che purtroppo non sempre rispondono in sintonia con quello che sono le aspettative col Signore. E infatti il richiamo che fa il Signore stesso è: non siate come il cavallo e come il mulo. Chi è cos'è il mulo? E cos'è il mulo, Giacomo? Il mulo, che animale è? È un incrocio di un cavallo, stallone con un'asina. E oltre a dire lavori come un mulo, per sottolineare, diciamo così, la fatica che è operosa, però il mulo spesse volte è sinonimo di capatosta, come diremo a Napoli, no? Ostinatezza. Allora dice: non siate come il mulo, non siate come il cavallo a cui bisogna tenere freno con le briglie, con la bocca, no? E quindi c'è bisogno, fratelli e sorelle, all'interno di questo perdono, di considerare bene la qualifica degli animali che vogliamo prendere. Se vogliamo prendere, Gioele, che animale ti piacerebbe essere? Come mulo? Il leone. Leone di forza, leone di... E quindi è importante, fratelli e sorelle, sperimentare all'interno della fattoria di Dio il desiderio di uniformarci invece, per esempio, a delle formiche, che nella scrittura rievocano un animale grandemente intelligente, anziché essere degli uomini che possono essere simili ai muli e che devono essere soltanto tenute per le briglie. Non ti puoi aspettare nulla, ma soltanto devi essere frenato. E purtroppo tante volte le nostre vite, anziché essere pronte per fare, devono essere tenute sotto controllo perché non facciano danni. Ma Dio non vuole che non facciamo semplicemente danni. Ma Dio vuole che noi siamo dei animali operosi, ubbidienti e che ascoltano i consigli del proprio Signore. E quando poi tu vedi anche questo, vedi anche molti dolori sono subirà l'empio. E quindi perché quando tu ricevi questo perdono, automaticamente guardi gli altri, le persone empie, le persone che purtroppo senza Dio, senza il timore di Dio, come persone che stanno dando incontro ad una desolazione eterna e suscita in te proprio un sentimento di dire: molti dolori subirà l'empio. Ma poi c'è un ulteriore invito finale: rallegratevi, giusti, rallegratevi e gioite voi tutti che siete retti di cuore. Ovviamente, come dicevamo prima, questa rettitudine non nasce dalla nostra moralità e dalla nostra giustizia, ma da uomini e da donne nel cui spirito non c'è inganno e che hanno riconosciuto il bisogno di ricevere il perdono dei peccati e E stamattina, ancora una volta, nell'accostarci a questa cena del Signore, ricordiamo che questa strada si è aperta unicamente per la grande disponibilità del Figlio di Dio di donarsi interamente per noi e per consentirci, ripeto, non soltanto la rimozione dell'ira di Dio, ma anche la possibilità di appropriarci ogni qualvolta ci apprestiamo al trono della grazia quel perdono per essere riabilitati, ripristinati e vivere i pochi giorni che ci rimangono su questa terra con quella gioia e quella forza di poter servire il Signore dei Signori e Re dei Re. A Lui sia la gloria. Amen.